Radiofonica dei Marlene Kunz, la nostra sigla. Ben trovati agli amici di radiofonica.com con un nuovo appuntamento con la musica di Sonica, il programma dedicato alla musica indie e alle band emergenti italiane. Ben trovati da Patrizia, sempre in compagnia del abituale compagno di viaggio Fabrizio.
Sì, ok, stavo concentrato sulla definizione, volevo vedere come mi presentavi. Buon pomeriggio a tutti quanti, siamo qui 11 dicembre, il primo pomeriggio, anzi un po' avanzato ormai, per fare una puntata molto particolare. Abbiamo una monografia. Sonica cambia pelle e non sarà più sfaccettata, divisa in varie sezioni come vi abbiamo abituati fino a questo momento, ma abbiamo in più anche un ospite questo pomeriggio. Salve.
Salve a tutti.
Ciao Giovanni, grazie per essere con noi. E appunto Giovanni è qui perché ne sa tanto dei REM.
Beh, Giovanni, allora noi la puntata in questione, vabbè, innanzitutto dobbiamo salutare il nostro amico Michele, che oggi non c'è, ma lui
Michele è fuori Italia quest'oggi.
Esatto, lui sicuramente se la godrà molto più di noi perché è andato a trovare la sua famosa amica e ascoltatrice di Sonica,
Sara,
che sta a Granada, e quindi Michele si starà divertendo sicuramente. Speriamo che sia all'ascolto.
Ciao Michi.
In mancanza di Michele, quindi mancanza di Italia Lab, abbiamo deciso di cambiare un po' il tema di Sonica e oggi abbiamo deciso di dedicarlo, visto anche la possibilità di ospitare il nostro amico Giovanni Dozzini, che è un giornalista, scrittore e anche critico musicale in parte, perché scrive su Onda Rock, ogni tanto recensisce degli album ed è anche un grandissimo fan appassionato degli R.E.M., meglio conosciuti da tutti come REM in Italia. Quindi benvenuto Giovanni, e appunto grazie alla sua presenza parleremo dei REM, parleremo anche di quanto i REM sono stati fondamentali per la scena indie americana degli anni 80 in particolare, quindi abbiamo deciso di dedicare la puntata interamente a questi anni 80 underground americani. Quindi Giovanni ci potrà aiutare, anche perché non solo esperto dei REM, ma ho visto che ha portato con sé anche un bel libro inerente a questa scena, vero Gio?
Sì, è un libro che è stato pubblicato da Arcana qualche mese fa, si intitola American Indie nella versione italiana, anche se la versione americana invece è diversa, è molto più eloquente secondo me, e sarebbe Our Band Could Be Your Life, cioè la nostra band potrebbe essere la vostra vita, che rappresenta un po' la cifra di quello che era lo spirito indie negli Stati Uniti negli anni 80. L'autore è Michael Azered, uno dei massimi critici musicali della scena indie negli anni 80 e 90 negli Stati Uniti.
Bene, perfetto.
Bene, abbiamo una puntata, quindi un approfondimento su questo genere, su questa ondata musicale che servirà a noi per saperne di più.
Esatto.
Per saperne molto di più, anche personalmente per quanto mi riguarda, ma anche per voi, appunto, per divulgarvi. Per mettervi al corrente di questo genere musicale, di queste scelte musicali che quest'oggi abbiamo deciso appunto di proporvi per affrontare il tema degli anni 80 americani.
Perché gli anni 80, come nell'immaginario collettivo, sono colorati, pieni di strani personaggi.
Sono pop, sono fluo gli anni 80, sono sintetici, sono appunto gli anni in cui MTV mette le basi del suo impero a base di videoclip, dove praticamente si vanno a creare i codici stilistici, iconografici, con il quale appunto MTV andrà poi a imperare per i prossimi 30 anni. Ma come controtendenza c'è anche in America, c'è una risposta.
Invece sono anche un po' più oscuri, no, gli anni 80.
Sì.
Soprattutto in America c'è tutta una serie di band che portano evoluzione del punk, che passa da punk ad hardcore, quindi molto cattivo, molto ritmato e chitarre sparate.
Sì, muri del suono altissimi, noise, insomma un genere musicale piuttosto rumoroso, dei testi cattivi, più arrabbiati, in netta opposizione con il genere invece pop che si va delineando grazie ad MTV. E che insomma noi non disdegniamo,
di
un po' più di facciata, però
in un certo senso c'è stato un piccolo avvenimento premonitore, perché gli anni 80 si aprono con una cosa molto triste che ultimamente è stato un po' ripreso da tutte le radio, da tutti i media. Insomma, 30 anni fa l'8 dicembre del 1980 accadeva una cosa molto triste per la musica pop.
Sì, se ne va, esatto. Se ne va John Lennon, purtroppo ucciso da Mark Chapman, un suo stesso fan che, diciamo, lo fa fuori, purtroppo, appunto, l'8 dicembre. E un personaggio che ovviamente ha influito, è stato uno degli elementi cardine per la musica pop tra gli anni 60 e gli anni 80, e ovviamente il mondo pop, il mondo musicale in qualche modo reagisce, e in America si crea tutto questo underground, possiamo dire così, in risposta anche a questo evento molto luttuoso. Importante, luttuoso. Ricordiamo che John Lennon tra il 62 e il 70 è stato il leader indiscusso dei Beatles. Poi
un po' discusso in realtà, in quanto leader.
Molto discusso, esattamente. E dopo il 70 ha intrapreso la carriera da solista, ma è stato anche autore di disegni e di poesia. E soprattutto anche un attivista politico e paladino del pacifismo. Per questo appunto ha attirato le ire dell'FBI, che ha continuamente per lungo tempo ha cercato di dare contro alla sua attività, e considerandolo un sovversivo e rifiutandogli molte volte la stessa cittadinanza americana.
Anche se di fatto ormai in effetti John Lennon era diventato un americano, no?
Un simbolo,
negli anni 70, quindi non è affatto peregrino considerarlo un ponte tra ciò che è successo prima e ciò di cui parleremo oggi pomeriggio.
Beh,
no?
Sì, molti aprono appunto gli anni 80 con questo evento a livello musicale. Comunque, bando alle ciance, perché abbiamo parlato abbastanza, direi di passare ad ascoltare una canzone di John Lennon.
Sì, in memoria del caro John Lennon, iniziamo subito con un suo brano da solista dal titolo Instant Karma.
Trying to do
Ed era Instant Karma, dalla voce inconfondibile di John Lennon, che apre appunto la nostra panoramica di oggi sugli anni Ottanta americani, appunto, che si sono aperti con questo evento luttuoso, l'omicidio per mano di un fan dello stesso John Lennon l'8 dicembre del 1980. E abbiamo deciso appunto di dedicare la puntata di Sonica a questi anni Ottanta americani. Probabilmente ci siamo anche un po' inerpicati in un terreno molto scivoloso, perché abbiamo scoperto tante di quelle cose sugli anni Ottanta americani, su gruppi più o meno conosciuti, ma comunque molto molto underground, che non hanno avuto successo appunto perché indie, e che però sono stati fondamentali anche per l'evoluzione del rock americano, che poi sfocerà sul finire degli anni 80, inizio anni 90, nell'apertura delle major discografiche a questo terreno di sonorità un po' più ruvide, un po' più pesanti, e che darà poi vita al fenomeno che tutti conosciamo, che è stato a livello anche mediatico pompato, quello del grunge di Seattle.
Sì, assolutamente. La discografia si è molto interessata a questo fenomeno, l'ha lanciato e ha fatto ovviamente proseliti in tutto il mondo. Noi stessi, insomma, con le nostre belle camicie quadrettate, i nostri Dr. Martens,
noi eravamo modaioli, ma sotto sotto c'era tutto questo grande
discorso
musicale. Siamo stati
conquistati, esatto, da questa corrente musicale. Però al di sotto appunto del grunge, precedentemente ci sono appunto diverse correnti che si vengono a creare, e varie città danno vita al fenomeno del college, ovviamente del college band, questi gruppi che decidono di riunirsi per dar voce alla propria rabbia. E beh, parlatemene voi.
Sì, una delle città che danno origine, o comunque una delle zone musicali che danno origine a queste sonorità così ruvide e che fanno da ponte fra il passaggio dal punk all'hardcore, punk nato a New York con i Ramones, poi esportato in Inghilterra, sappiamo tutti, con i Sex Pistols, l'apice forse del successo, ritorna in America e viene trasformato, grazie anche ad alcuni gruppi, in hardcore punk. Uno dei gruppi fondamentali di questa scena, che si trova in California, è quello dei Dead Kennedys, il gruppo il cui leader, Yellow Biafra, che in realtà si chiamava Eric Boscher, dà vita sul finire degli anni 70, e che con il primo album Fresh Fruit for Rotting Vegetables ha un grandissimo successo a livello indie, ed è considerato una pietra miliare del rock di quel periodo. Il leader dei Dead Kennedys è un po' particolare. Già il nome del gruppo dà l'idea di quanto siano impegnati a livello anche politico, senza mai però scadere nella propaganda. Sono molto graffianti anche le liriche. Dead Kennedys, appunto, Kennedy morti.
Sì, sono molto polemici, ma allo stesso tempo ironici. È un aneddoto molto simpatico, legato alla vita politica di San Francisco, è il fatto che il cantante, appunto, nel 79 si candidò come sindaco di San Francisco utilizzando lo slogan di, insomma, che urla così, dice: qui c'è sempre una stanza per Yellow. E preparò la sua lista in maniera ironica e imprevedibile, perché all'interno appunto della sua lista uno dei punti prevedeva che i poliziotti al posto delle divise indossassero dei vestiti da clown. Sicuramente sarebbe stato interessante vedere la lista messa in atto.
E lo votò un bel po' di gente, fra l'altro. Adesso non ricordo esattamente quanti, però ebbe molto successo le elezioni.
Peccato che non possiamo vedere, non ci sono foto di questi poliziotti vestiti da clown.
Sì, poi anche
e oltretutto i politici potevano essere soggetti a lanci di uova, quindi avrebbero sicuramente accolto positivamente la grandi fette del popolo voglioso di scagliarsi contro i loro rappresentanti. E sappiamo, ecco, ci sono addirittura i dati, perché Biafra si piazzò al quarto posto su 10 candidati, ottenendo oltre 6.000 voti. Un bel po'.
Parecchio per essere un personaggio così particolare, e fece breccia nel popolo nel popolo californiano. E al di là di questo, anche la stessa copertina di questo disco che ho citato prima è diciamo molto forte dal punto di vista iconografico, perché ritrae in una foto la guerriglia urbana durante le White Night Riots. Le White Night Riots furono delle rappresaglie notturne perpetrate dalla comunità gay di San Francisco in seguito all'omicidio del consigliere comunale di San Francisco Harvey Milk nel 1978, che abbiamo conosciuto bene grazie al film
grazie
di Sean Penn.
Sì, alla strepitosa interpretazione di Sean Penn.
Esatto. E da questo disco ci andiamo ad ascoltare la canzone forse più famosa dei Dead Kennedys, si chiama Holiday in Cambodia. Holiday in Cambodia, la canzone dei Dead Kennedys, che è la più famosa probabilmente canzone dei Dead Kennedys, che abbiamo deciso di mettere come prima canzone per parlare di questi anni 80 americani così punk, anzi così hardcore, anche se il cantante dei Dead Kennedys, Yellow Biafra, non ama essere definito hardcore, piuttosto dice di volersi definire new wave, forse intende una nuova ondata del punk, perché sempre punk comunque, sempre di punk si tratta. E in California, oltre ai Dead Kennedys, ci sono anche tanti altri gruppi che potremmo annoverare fra i più importanti della scena indie americana degli anni Ottanta. Prima parlavo appunto con Giovanni che sempre da questo bacino territoriale vengono fuori i Black Flag, il gruppo di cui entrerà a far parte nei primi anni Ottanta un personaggio che poi ritroveremo anche negli anni 90, Harry Rollins, il muscoloso e, come dire, molto molto forte, pieno di forza e di irruenza, cantante di questo gruppo Black Flag, che si nascono sempre in California, ad Hermosa Beach se non sbaglio, e vengono definiti i Beach Punk.
Beh, sulle definizioni penso che ci si potrebbe dilungare veramente, veramente a lungo. In quanto a Harry Rollins, la cosa interessante è che lui arrivò dopo numerosi altri cantanti, non è il cantante originario del gruppo, d'altronde è molto più giovane degli altri componenti, in particolare di Greg Ginn, che è il chitarrista e la mente dei Black Flag dall'inizio. Si sono avvicendati parecchi cantanti prima di lui, poi è arrivato Rollins, che aveva una ventina d'anni credo allora, e pian piano è entrato in realtà è entrato nell'immaginario collettivo come il leader, perché era quello che ci metteva la faccia, ci metteva anche i muscoli in effetti, perché lui no? Cantava sempre
anche
torso nudo.
Forse il disco più importante dei Black Flag appunto lo vede già come voce, che è quello del 1981, Damaged, no?
Esatto.
Quindi forse anche per questo. E, beh, più o meno insomma i Black Flag, vabbè, innanzitutto la particolarità anche nel nome sta il fatto che loro, anche loro comunque hanno una presa di posizione politica, anche un po' forse generica, però la bandiera nera è quella appunto dell'anarchia, quindi già dal nome si capisce quanto influisca anche la posizione politica. E, io direi di andarceli ad ascoltare direttamente i Black Flag, anche perché saranno parecchie le canzoni così tirate, cattive, che metteremo all'inizio. Poi passeremo anche ad altri gruppi, uno dei quali viene sempre dall'area di californiana, i Dream Syndicate, che invece avranno un altro tipo di approccio all'indie americano, più tendente a cose un po' più melodiche, e verrà chiamata neopsichedelica quell'altro genere che nasce in California. Allora andiamo a sentirci Black Flag dall'album del 1981 Damaged con la canzone Six Pack. Black Flag con la canzone Six Pack, corrosivi, abrasivi, fortissimi. L'avete sentiti? E questo è la sonorità, le sonorità che caratterizzano i primissimi anni 80 negli Stati Uniti. Pensate che in contemporanea c'erano tutte quelle robe elettroniche un po' dance, patinate.
Perché? Che cosa avete contro?
Che piacciono tanto al nostro caro. Ma poi faremo
il mondo
una puntata.
È bello perché vario. Sì, 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 affronteremo, puntata... approfondiremo altri generi che magari un po' più mainstream, però ci piace andare al di sotto, sviscerare, andare alle radici di questi fenomeni americani che io sinceramente non conosco, ma scommetto nemmeno voi. E per conoscervi che cosa dovete fare? Dovete innanzitutto andare su Facebook, notare Sonica, questo bel logo, un disco perforato da un missile, tutto in nero e in arancione. Poi potete scriverci alle nostre coordinate al sonica.radiofonica@gmail.com per darci suggerimenti, consigli, per aggiungere materiale alle nostre puntate anche, se volete.
Certo, oppure se siete un gruppo emergente potete anche contattarci per farci conoscere la vostra musica. E poi probabilmente da gennaio in poi ci saranno un po' di evoluzioni di questo programma, magari faremo più anche ospitate acustiche di gruppi emergenti, vedremo un po' come si evolverà. Insomma, e questi erano i Black Flag, appunto, gruppo che nasce in California. E come ha detto Giovanni, il cantante Harry Rollins, diciamo famoso anche perché poi lo ritroveremo anche negli anni 90, però poi non è lui il vero leader, vero Giovanni, di Black Flag?
Il vero leader, come dicevo prima, è Greg Ginn, che fra l'altro è molto importante anche per un altro motivo. I Black Flag, come molte altre band del panorama indie negli Stati Uniti di allora, avevano grosse difficoltà a trovare delle case discografiche che poi potessero anche distribuirli. E Greg Ginn cosa fece? La cosa più semplice, visto che erano esponenti Black Flag di un ideale tutto diverso dal nichilismo del punk all'inglese, diciamo, alla Sex Pistols, se c'è qualche problema cerchiamo di risolverlo noi con le nostre mani. Quindi cosa ha fatto? Greg Ginn ha fondato una etichetta discografica, la SST, fondamentale per tutti gli anni 80, perché esatto, poi fu l'etichetta dei Minutemen, soprattutto dei Oscar Du, dei Sonic Youth,
dei Sonic
e
Youth,
anche dei Dinosaur JR.
Sì, sì, sì.
Quindi fu un personaggio cardine anche a prescindere da quello che fece con la band.
Un'altra cosa che accade negli anni 80 americani è questo proliferare di etichette indipendenti, cioè i gruppi praticamente fanno da sé, decidono di non cercare più la major, l'etichetta insomma importante, ma di crearsi delle produzioni proprie e discografiche. Come ha detto appunto Giovanni, un altro gruppo che viene poi verrà poi messo sotto contratto da questa etichetta di Greg Ginn saranno gli Husker Du. E qui ci spostiamo, passiamo dalla California, passiamo al Minnesota, in particolare a Minneapolis, che darà i natali anche ad un altro personaggio un po' particolare degli anni 80, no? Tutto luccicante, Prince,
sì, il genietto di Minneapolis.
Esatto, però insieme a Prince ci sono anche questi Husker Du. E non solo gli Husker Du, ma anche un altro gruppo importante per gli anni 80, i Replacements, nascono proprio in questo bacino territoriale. Gli Husker Du sono anche loro un gruppo musicale hardcore punk, alternative rock. Sono un po' più forse melodici rispetto ai Black Flag, i Dead Kennedys,
decisamente.
E il nome è deriva dal danese barra norvegese, quindi aveva ragione Giovanni. Prima abbiamo detto che era in svedese, ma invece era danese norvegese, vedo dai miei appunti. E significa ricordi, però proviene da un gioco, ecco qual era il motivo per cui mi ricordavo svedese, proviene da un gioco da tavolo svedese chiamato appunto Husker Du.
Ricordi in senso interrogativo?
Ricordi.
Cioè, ti ricordi,
esatto, bravissimo Giovanni. Ah, un altro gruppo che abbiamo appunto prima ha citato Giovanni sono i Minutemen, anche loro provenienti dal bacino californiano, che sono i primi a far incidere, perché anche loro hanno un'etichetta discografica che si chiama la New Alliance Records, sono i primi a far incidere qualcosa agli Husker Du, e poi verranno messi sotto contratto dalla SST Records di Greg Ginn. Il disco considerato fondamentale per gli Husker Du e poi fondamentale anche per la scena indie americana è quello che si chiama Zen Arcade. diciamo che è un disco doppio e vende tantissime copie, perché vende 100.000 copie per essere un disco indie, è tantissimo.
Il primo disco indie, diciamo, che sfora questo tetto.
Esatto. Praticamente è un concept album che narra di un ragazzo che lascia la sicurezza di casa e si avventura nel mondo facendo diverse esperienze, ponendosi molte domande sul mondo. Il punto di forza del disco è la base concettuale ed artistica, che è opposta al primo punk, perché strizza l'occhio anche un po' al progressive rock. Quindi e mette insieme la rabbia e la violenza del punk con anche delle melodie pop e dei temi di carattere più introspettivo. Allora andiamo a sentirci la canzone più famosa, probabilmente tratta sempre da questo disco, degli Husker Du, Something I Learned Today. Something I Learned Today degli Husker Du, la canzone del loro disco Zen Arcade del 1984. Anche questo disco una pietra miliare, diciamo, della scena indie americana degli anni 80. E dicevamo che gli Husker Du nascono.
Husker Du, pronuncia per favore il corretto Husker norvegese, sì, che è un po', diciamo. Da noi sarebbero il gruppo Briscola, praticamente, no? Perché se li fanno anche
un
gioco, gioco da tavola norvegese, decisamente pompati.
Forse Fuori Mi Chiamo potrebbe essere il riferimento più adatto. Visto che. Certo. Vabbè, comunque.
Dicevo, gli Husker Du, pronunciato in questo modo, ora li pronuncio Husker Du, ho deciso di fare così, buona americana.
Chissà.
No, sono un gruppo appunto che, diciamo, si forma a Minneapolis appunto nei primi anni Ottanta. Insieme a loro un altro gruppo dalle sonorità completamente diverse, cioè all'inizio stiamo parlando dei Replacements, sempre band che si forma nel 1979 a Minneapolis. È un gruppo che inizia con delle sonorità simili all'hardcore punk, però riesce a sposare maggiormente quella melodia, e soprattutto con i due album dell'84 e dell'85, credo, adesso non sono proprio un'esperta, cambia un po' le sonorità e le trasforma, diciamo, in un recupero delle tradizioni americane rock, magari alla Neil Young o insomma rock classico, mettendo insieme anche delle venature molto pop. Infatti, secondo te, Giovanni,
sì,
che cosa, cioè, è l'unico, tu dicevi prima che era forse l'unico altro gruppo che poteva diventare
di quelli che non sono emersi, che sarebbero potuti emergere, secondo me. Allora in realtà ottennero un certo successo i Replacements, e viaggiarono molto, suonare anche fuori dagli States, se non mi sbaglio addirittura i Replacements suonarono al Suburbia a metà degli anni '80. Potrei dire una stupidaggine, ma credo di no. Ho questo ricordo, non perché chi sia stato, ovviamente, ma perché mi è stato raccontato.
Diciamo a chi non conosce, perché magari ci ascoltano anche fuori da Perugia.
Suburbia è un club, il club storico underground perugino degli anni Ottanta. Perugino in realtà stava a Ponte San Giovanni, non lontano da dove stiamo trasmettendo noi adesso, fra l'altro. Comunque, ecco, i Replacement sì, erano più melodici sicuramente, avevano delle sonorità più accessibili anche al grande pubblico, e quindi se gli Husker Du, soprattutto i Black Flag, hanno avuto probabilmente a livello di diffusione di massa quello che potevano aspettarsi, invece i Replacements avrebbero potuto fare di più. E fra le altre cose, insomma, poi se non sbaglio ci mettiamo. Parleremo del motivo per cui io sono qui oggi pomeriggio, cioè degli IAM, e forse loro, i Replacement, sono un anello di congiunzione fra l'hardcore.
Sì, anche perché ricordiamo che mentre ci sono tutte queste band hardcore, punk, cioè nell'82 i REM hanno già pubblicato il loro primo EP, quindi
assolutamente
sono
sì.
Già belli, belli presenti sulla scena indie americana, e saranno poi fondamentali come Trade Union con le poi successive anche sviluppi inerenti alle case discografiche major, perché certo. Poi andranno sotto contratto, ma ne parleremo fra poco. Ora invece parliamo dei Replacements, che sono appunto un gruppo di Minneapolis il cui leader è Paul Westerberg. Insieme a lui c'è il chitarrista Bob Stinson, il bassista Tommy Stinson e il batterista Chris Mars. E da dei Replacement, come abbiamo detto, i primi album, che sono Sorry Ma, Forgot to Take Out the Trash, Stink e Utenani dell'81, 82, 83, quindi molto prolifici, perché in 3 anni fanno subito 3 album, abbiamo sonorità più hardcore punk, mentre con i successivi Let It Be e Team dell'84-85 abbiamo sonorità più pop. Poi, se non sbaglio, verranno messi sotto contratto da una major anche loro, non mi ricordo bene, ma dopo ve lo dirò. Intanto vi faccio ascoltare una canzone tratta dall'album Team dell'85. La canzone si chiama Here Comes a Regular, è una delle canzoni più melodiche che metteremo.
Ballatona.
Quindi tenetevela stretta, ascoltatevela bene. Questi sono i Replacements. Call out your name.
Sono archi.
Sono archi.
Sono archi.
Sono archi. Giovanni non si è reso conto che il microfono era aperto perché l'abbiamo alzato e sta finendo la canzone. Che bella ballata, eh? Dopo tutto questo hardcore, punk, cattiveria, ritmi serrati, un po'
di melodia pop. Vedi che alla fine anche tu sei un amante del pop, di queste melodie.
Certo, certo, ma bisogna anche... Adesso fra un po' metteremo delle cose molto più pop, perché gli anni 80 non sono soltanto tutto questo tirato, sono soprattutto i primi anni 80 ad essere così. Poi ci saranno delle evoluzioni particolari, ne parleremo dopo, ma ecco, adesso dopo i Replacements credo che l'evoluzione naturale del nostro programma ci porti a parlare di un gruppo che spesso ha scritto delle ballatone così dolci e cullanti,
che noi non metteremo, dire. Tra l'altro.
No, metteremo delle canzoni bellissime. Come?
Ah no, però sono delle ballatone quelle che abbiamo in programma?
Beh,
mi chiedo io.
Beh, okay. Beh, in un certo senso, dai, non proprio ballatone, però...
No, forse no, forse ballatone no, però insomma qualcosa...
Sono sicuramente... il prototipo dal quale poi...
Sono melodiche, diciamo, non ballate, dei bei mid-tempo, diciamo.
Dei bei?
Mid-tempo.
Okay. Mid-tempo, wow. Vabbè. Grande, grande.
Avete sentito la spocchia di Giovanni Dozzini? Che ora...
Un uomo che ha stretto la mano a Michael Stipe, questo ci terrei.
Dicendo
ci
anche...
No, quello che ha detto rimane un omissis.
Dovete sapere che tra l'altro Giovanni, per chi non lo conosce fisicamente, in qualche modo richiama un po' Michael Stipe.
Ma...
No?
Lui, basso e calmo,
adesso
ecco,
che me lo fai notare, sì, sì,
io
sì.
L'ho conosciuto Giovanni durante una piccola digressione sulle nostre cose. L'ho conosciuto a Londra, più o meno a Londra, e l'ho conosciuto che si vestiva con questa maglietta con la stella che aveva comprato, penso proprio a
Candletown.
Londra, esatto. E quindi e poi si truccava.
No, questo su questo ho dei ricordi piuttosto vaghi.
Comunque vabbè, lui è un grande appassionato dei Rem e di Michael Stipe in particolare, che ha anche incontrato per puro caso
ad Arl,
grazie alla Chiara che è in ascolto. Salutiamo Chiara. Non abbiamo fatto nessun saluto oggi. anche Gabriele
subito.
Anche Gabriele dobbiamo salutare. E anche il Meuri, credo che sia in ascolto con noi, Mauro, nostro amico. E, vabbè, iniziamo a parlare quindi dei Rem. Ci sarà un bel capitolo su di loro. Metteremo 4 canzoni e sentiremo cosa ha da dirci Giovanni, che si è presentato con dei libri.
Sì, 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 sì. In realtà la prima cosa che voglio dire sui Rem la prendo dal libro di cui parlavo prima, che anche questo spiega un po' quello che hanno rappresentato i Rem, o meglio gli R.E.M. Per tutto il movimento underground musicale americano. e è una citazione di Greg Ginn, il tizio di cui parlavamo prima, il leader dei Black Flag. Ginn dice: se avessimo potuto rimanere una band che va in tour a fare quello che fa, sarebbe stato ok. Poi arrivarono gli R.E.M. e tutti cominciarono a pensare: wow, possiamo tirarci fuori una carriera. Fu una svolta.
Ah.
Ed è proprio così, anche se per lui in realtà non funziona.
Si sciolsero nel 86.
Si sciolsero, credo, pochi mesi dopo questa dichiarazione. Ma detto questo, nell'86 i R.E.M. erano già in pista da parecchio tempo, come ha sottolineato Patrizia pochi minuti fa, perché il primo EP risale al 1982 e il primo singolo addirittura al 1981, quindi insomma erano già attivi da 5 anni.
Il primo EP si chiamava?
Il primo EP si chiamava Chronic Town. E tu parlavi della prolificità prima dei Replacements, ma anche gli R.E.M. lo erano altrettanto. E pensate che i Black Flag addirittura pubblicarono 4 dischi in un anno nel 1900, adesso non ricordo quale anno, però insomma tutti i gruppi indie a quei tempi avevano anche un po' la necessità, forse l'urgenza, di produrre molti dischi, anche perché poi nel momento in cui investivano soldi per andare a promuovere un disco in tour, gli conveniva promuoverne di più, insomma delle logiche anche commerciali. Detto questo, gli R.E.M. negli anni 80 hanno pubblicato, se non sbaglio, ben 7 album, 7 long playing più più Chronic Town, dal 82 all'88.
Beh, e se vogliamo, diciamo, come dire, inquadrare i R.E.M. dal punto di vista musicale, quali sono le influenze? Perché c'è un gruppo poi che influenzerà tantissimo i primi anni 80, che però nasce 20 anni prima,
che sono i Velvet Underground.
Esattamente,
suppongo.
Sì, molti ne fanno i loro padri putativi.
Non a caso, durante i loro primi set, i R.E.M. accanto a cover che ci potrebbero sembrare un po' singolari, come God Save the Queen dei Sex Pistols, facevano parecchie cover di canzoni dei Velvet Underground. E è indiscutibile che comunque la scena newyorkese abbia influenzato molto molto gli R.E.M.
Anche se loro, diciamolo, per
sono di Athens, Georgia, esattamente, una cittadina di circa 100.000 abitanti nel sud degli Stati Uniti, e sono profondamente Southern nell'animo e anche nell'ispirazione, non solo musicale ma anche per quanto riguarda l'immaginario a cui fa riferimento Stipe, che oltre ad essere il cantante è anche il paroliere, no? degli R.E.M. C'è molto il flusso di coscienza, un po' di Faulkner, questa anima del sud riemerge molto in tutto quello che fanno gli R.E.M. Tu parlavi di Velvet Underground, io parlavo di New York perché volevo parlare di Patti Smith, che è stata l'artefice della prima folgorazione in campo musicale di Michael Stipe. Quando ascoltò Horses nel 75 disse che lui si sentì cambiato per il resto della propria vita e era convinto di non poter mai produrre qualcosa del genere nel proprio futuro, e non sapeva che invece 20 anni dopo si sarebbe trovato a duettare con la signora Smith in una bellissima canzone del 96.
Signora o signorina?
Signora.
Già, ma lei già aveva già avuto prima di arrivare a New York, già aveva avuto, non so, era sposata, poi non so, era divorziata.
Parecchie peregrinazioni.
No,
stiamo virando sul
coso. Comunque era sposata, credo proprio fosse sposata.
No.
Vabbè, okay. Non ci interessa. Vabbè. Qualcuno ci potrà dire all'ascolto.
Io comunque ho detto signora perché c'ha 70 anni, insomma, mi sembrava.
Mi sembra duopo, certo.
Esatto.
Però allora, oltre a Patti Smith e Velvet Underground, un po' ricordano anche, io ho letto, i Birds, no?
I Birds, soprattutto il Jingle Jangle di Peter Buck viene direttamente da quello dei Birds, probabilmente. Ma le influenze sono molteplici nella musica dei R.E.M., che adesso ascolteremo i pezzi dei primi anni 80 degli R.E.M. e vedrete che sono molto diversi da tutti quelli che abbiamo ascoltato fino adesso e anche da quelli che ascolteremo dopo. Gli R.E.M. hanno un timbro veramente molto originale, che poi è stato fondamentale per tutto quello che è avvenuto soprattutto negli anni 90 negli Stati Uniti e non solo, direi. Ma le influenze sono diverse perché i quattro componenti del gruppo avevano gusti musicali molto differenti. Già ho detto di Michael Stipe, del suo amore per Patti Smith, ma il vero esperto, il vero esperto di musica rock del gruppo era Peter Buck, il chitarrista, che non a caso lavorava in un negozio di dischi, fra l'altro, il posto in cui conobbe Michael Stipe. Lui era un appassionato di rock anche duro, adorava i Led Zeppelin.
E... Zeppelin.
Ho detto Ling.
Qui capita spesso.
Vabbè,
frontman.
Se si di aggiungere consonanti finali.
Vabbè.
Noi adoriamo, ti prego, fallo ancora.
Vabbè. I Led Zeppelin adorava i Television, adorava i Birds. E mentre Stipe andava pazzo per Patti Smith, Mike Mills, che era il bassista, l'unico vero capace a suonare in realtà, perché gli altri erano tutti abbastanza...
Ma come?
Mike Mills, che è il bassista del gruppo, aveva studiato musica, veniva da una famiglia di musicisti e sapeva suonare tutti gli strumenti molto meglio degli altri. Lo stesso Peter Buck dice che Mills suonava la chitarra molto meglio di lui, però visto che lui non era in grado di suonare il basso, hanno deciso di mettere Mills al basso e lui alla chitarra. Dicevo, Mills era un appassionato dei Beach Boys, per esempio. E questo ritornerà, per esempio, nei coretti, nelle sovrapposizioni di voci che sono abbastanza tipiche degli R.E.M., no?
Bill Berry, che dici? Ce l'andiamo a sentire, sì, prima che svisceriamo.
Che venga notte, esatto.
Allora, partiamo con una canzone dell'EP di Chronic Town, una canzone molto bella, si chiama Gardening at Night.
I'm not afraid to die.
Era l'inconfondibile voce di Michael Stipe con Gardening at the Night, tratta a Gardening at Night, scusate, ci ho aggiunto una bella proposizione, perché no, tratta dal primo EP del 1982, Chronic Town. L'embrione, bella, diciamo,
belli primi REM, belli. Bisognerebbe conoscerli di più. Anche, sono belli anche quelli degli anni 90, anche di adesso. Però bisognerebbe anche conoscerli. Peccato che non sono molto conosciuti rispetto ai dischi più recenti.
Per quanto riguarda la scrittura di Michael Stipe, il cosiddetto cutting, no? Si può definire questa tipologia è un po', diciamo, un tagliare di pensieri, metterli insieme e fare un collage, no?
Sì, è molto impressionista, diciamo, nel senso che soprattutto i suoi primi testi erano un pupurrì di idee anche piuttosto stravaganti.
Era questo, infatti mi chiedevo se anche all'inizio era questa la sua
soprattutto all'inizio, okay. Poi nel corso del tempo è diventato un po' più piana la sua scrittura, diciamo, più comprensibile anche. D'altronde la sua stessa voce all'inizio era quasi incomprensibile, no? Lui la usava quasi come un mormorio. D'altronde il titolo del primo disco, che è Murmur, un po' rappresenta anche il modo di intendere il cantato di Michael Stipe. La usava un po' come uno strumento, diciamo, la musica, la voce più che come...
Ok, io ora farò il Michele Maraldino della situazione. Ci sono dei saluti da fare.
Certo, salutiamo.
Abbiamo qualcuno che ci dà delle chicche. Abbiamo Simone Rossi in linea.
In linea? In che senso?
In linea su Facebook. Che ci ha svelato che i REM, che tu Giovanni Dozzini devi ringraziarlo, perché ti ha fatto conoscere i REM. Perché prima cosa ascoltavi?
No, io prima, dopo e durante ascolto e ascolterò Pierangelo Bertoli. Ma a parte questo, sì, lo ringrazio volentieri, Simone Rossi, ma ha fatto nel lontano 1992 la prima cassetta dei REM
a base di
ha sdoppiato, come si diceva allora, il meglio di Out of Time e il meglio di Automatic for the People nei due lati, una cassettina rossa e nera che ho custodito gelosamente
ha fatto una selezione, quindi non questi
però
album per
quello interno. Che vorrei sottolineare è che non me l'ha data di sua sponte. Io avevo visto su MTV il video di Losing My Religion e parlandone avevo scoperto che lui possedeva questi dischi, quindi gli ho chiesto di farmi la cassetta, ecco, insomma, okay. Questa è una puntualizzazione necessaria. Però lo ringrazio molto.
Quindi ringraziamo il reale guru, quindi dei REM, che non è con noi.
Anche l'amicizia fra me e Giovanni, lui non si ricorda, è nata da una discussione sui REM.
No.
È nata da questa discussione in cui dicevo che i REM erano... incredibile per me all'epoca. Io poi ero un po' mezza grangettona, così
un po' rivoltosa, dicevo, no?
non
erano troppo tondi per lei.
Per me erano un po' troppo commerciali. Usai questo termine, apriti cielo. Dozzini mi chiese: dimmi il nome di un gruppo non commerciale. Io dissi: un gruppo che metteremo dopo, Sonic Youth. Spiazzandolo, fra l'altro.
Sì.
Comunque, continuiamo. L'ho interrotto mentre stava parlando anche di Barry, di chi stai parlando?
Sì, no, parlavo dei gusti musicali dei componenti del gruppo e mi era rimasto Barry, che poveretto è quello che aveva un po' un profilo più basso, ma anche caratterialmente, di cui non conosco nemmeno i gusti in realtà. Poi lui è uscito a metà degli anni 90 dalla band, era stato male, era stato colpito, aveva sofferto della rottura di un aneurisma durante il tour del 95, tra l'altro durante un concerto che fecero pochi giorni dopo il primo concerto degli R.E.M. che vidi io a Roma, era il febbraio del 95. Poi rischiò di morire, poi insomma, fu operato e ritornò in sella dopo qualche mese, però tempo, un paio d'anni, mollò la band. Però eravamo arrivati a Gardening at Night, che fa parte del primo EP, quindi di Chronic Town dell'82, però non è il singolo di cui vi parlavo prima. Il singolo uscito nel 1981 è Radio Free Europe, che è una, tra l'altro, delle canzoni più famose degli R.E.M. tuttora, e che allora fu votato come miglior singolo dell'anno indie da una giuria del Village Voice, che è un'importantissima rivista newyorkese. E il B-side era Sitting Still. Entrambe queste canzoni sono finite poi in Murmur, che è il disco di cui parlavamo prima. Però io, dopo Gathering in the Night, ho scelto una canzone che non è di Murmur, bensì di Reckoning, che è il
però
secondo
vero Murmur disco. È stato un album proprio fondamentale per la storia dell'indie americano, non abbiamo detto?
Una pietra miliare, come lo definirebbero i critici musicali o sedicenti tali. Sì, perché fu addirittura considerato il miglior disco dell'anno da Rolling Stone, precedendo anche Thriller, per dire, di Michael Jackson,
e anche quello degli U2 del danno, insomma, quindi importantissimo, anche perché loro pubblicavano con una casa semi indipendente, la IRS.
No, era totalmente indipendente l'etichetta, il fatto che poi avevano fra i distributori delle majors, sì.
Perché loro poi facevano parte di questo circuito delle college radio, quindi non erano distribuiti a livello proprio nazionale se non tramite questi, penso, escamotage. Quindi questo proprio a dire che poi, in seguito anche a questo evento, le case discografiche major si troveranno di fronte anche a dover affrontare tutto questo fenomeno dell'indie. I REM, appunto, furono il primo gruppo nato da questa scena underground che diviene già famoso, ecco.
In un certo senso sì.
Poi andiamo avanti.
Un passo fondamentale in questo senso, nel loro lento all'inizio cammino verso la popolarità di massa, fu una partecipazione addirittura allo show di David Letterman sulla NBC. Loro, era l'autunno del 83 credo, andarono da Letterman e suonarono due canzoni. La prima era Radio Free Europe, la seconda invece è una canzone di cui non esisteva ancora il nome. C'è un video su YouTube molto divertente, vedete, c'è Letterman che parla con Mills e Peter Buck, con Michael Stipe timidissimo con i suoi lunghi riccioli seduto alle loro spalle, e Letterman chiede il titolo della canzone, Mike Mills dice ancora non ce l'ha. E questa canzone è quella che ascolteremo fra poco, che finirà nel disco Reckoning di pochi mesi dopo, e che prenderà dopo un piccolo taglia e cuci in riferimento soprattutto all'intro, che è un po' diverso rispetto alla versione ascoltata da Letterman, prenderà il nome di So Central Rain.
Quindi ce l'andiamo ad ascoltare?
Direi di sì.
Eccola. Thank you. So Central Rain, la canzone degli R.E.M. o REM, detta l'italiana, tratta dal disco Reckoning di cui abbiamo parlato prima con Giovanni. Bellissima canzone, veramente, forse una delle, forse la mia preferita
della... Anche la mia, sì.
Andiamo avanti pure con lo speciale su REM. Probabilmente non riusciremo a mettere altri pezzi riguardanti gli anni 80, ce ne sono veramente tantissimi. Perché adesso finiamo di parlare dei REM, probabilmente faremo una coda di questi anni 80 nella prossima puntata e poi vedremo.
Dispiacere però.
Infatti sì.
Perché i REM erano interessati.
No, i REM li mettiamo.
Ah, ok.
Faremo una coda del resto degli anni 80 nella
e lo passeremo la prossima
puntata.
Settimana, va bene.
Tutto, probabilmente non ci sarà ancora Italian Lab.
Preparatissimi anche.
Quindi
entro la prossima settimana. Ma continuiamo quindi con il racconto.
Sì,
prego Giovanni.
Eravamo arrivati all'84 e Reckoning. Andrà un po' più veloce adesso, va bene?
No, ma era bello comunque sentire il racconto proprio. Vai.
Comunque, l'anno dopo Reckoning arriva il terzo album da studio degli R.E.M. che si intitola Fables of the Reconstruction, o volendo anche Reconstruction of the Fables. Ci sono in copertina, ci sono entrambe le versioni. È un disco a sé nella storia degli R.E.M. perché è il primo che viene registrato fuori dagli Stati Uniti, più precisamente a Londra. In realtà i quattro ragazzi non ne traggono un gran giovamento da questa scelta, risentono molto anzi del clima uggioso della capitale inglese, e quello che ne viene fuori è un disco un po' contraddittorio, perché la tracklist è veramente valida, le canzoni sono molto belle, però aleggia una cupezza che dà qualcosa di indefinito al disco, che infatti viene considerato dai più forse il primo inciampo nella carriera dei REM. Secondo me rimane un disco significativo, però è indiscutibile che ascoltandolo dall'inizio alla fine, come si dovrebbe fare con i dischi, dà un senso di estraniamento che probabilmente è alieno al significato che invece volevano dare al disco gli stessi REM. Però commercialmente il disco non va troppo male, e è un buon viatico per il disco ancora successivo, che è Life's Rich Pageant del 1986, che invece è probabilmente uno dei dischi più equilibrati dei REM, di tutta la carriera dei REM. Un disco in cui cominciano a venire fuori le prime hit, e un disco in cui viene fuori l'anima rock del gruppo, viene fuori l'anima più melodica, e in cui Michael Stipe comincia a scandire meglio le parole, e in cui insomma i REM si affermano davvero come possibile next big thing della musica americana. Le parole di Gene di poco fa, che ho letto poco fa, del cantante dei Black Flag, risalgono proprio all'86, cioè a quel momento specifico. Con l'uscita di Life's Rich Pageant i REM fecero capire che erano pronti per fare il grande salto, che d'altronde sarebbe avvenuto poco più tardi. Io ho scelto una canzone di questo disco che conosceranno molti, credo, anche perché l'intro, e qui Patrizia potrà aiutarmi, era stato scelto come jingle da MTV intorno agli anni 80. E sapete quei inframezzi che ogni tanto l'intro di questa canzone era uno di quelli.
Poi andremo a verificare se così è, se ti ricordi bene.
Ricordo,
io non mi ricordo. Vabbè, si ricorda benissimo con la solita spot.
È il nostro ospite, l'esponente, ne sa tutto lui, come ti permetti di dar conto.
Il critico musicale che abbiamo chiamato.
Ma va bene, voglio dire.
Vabbè, andiamo avanti. Allora, sentiamo la canzone dell'album Rich
Pageant.
Dell'86 dei REM. Canzone famosissima, si chiama Follow Me.
Tell the sky.
Follow me. Sfuma. Ragazzi, la bellissima Follow Me dei Rem, una delle canzoni più belle forse del loro repertorio. Ottime le scelte di Giovanni, davvero. Quindi continuiamo a sviscerare la storia degli esordi dei Rem, piuttosto lunga, perché fino all'88 poi diventeranno, faranno parte della, verranno messi
Warner
sotto
Bros.
Contratto la Warner Bros, esatto.
Allora, per quanto riguarda Follow Me, bisogna dire una cosa, che è una delle prime canzoni in cui i R.E.M. almeno apparentemente prendono posizioni anche politiche. Fino ad allora non si erano preoccupati troppo di quello che accadeva intorno a loro nella terribile America degli anni 80 di Ronald Reagan. Con Live Strip Pageant invece cominciano a scrivere anche di questioni politiche e sociali. Follow Me fu spacciata lì per lì come una canzone sulle piogge acide. In realtà Michael Stipe smentì che si trattasse di quello. Lui parlava di un senso di oppressione più generale nella canzone. Questo è quello che sostenne poi in seguito. Però nel disco ci sono in effetti altri pezzi che invece si espongono in maniera piuttosto diretta, tipo la bellissima Flowers of Guatemala, sì, in cui si narra un po' della situazione nel Centro America degli anni 80, delle notevoli ingerenze della CIA degli americani, oppure in Cuyahoga, in cui si rievocano le origini dei Pelle Rosse, degli indiani d'America e le vicissitudini terrificanti cui siamo stati costretti nel 7-800. Detto questo, dopo Life's Rich Pageant verrà l'ultimo, quello che sarà poi l'ultimo disco degli R.E.M. con la IRRS, ovvero sia Document, disco del 1987. Mentre c'è un intervento ulteriore del mio amico Simone Rossi, credo, perché Patrizia sta
ridendo moltissimo perché c'è Simone che mi fa ridere durante la chat. Vabbè,
meglio così. Io nel frattempo sono arrivato all'87, sono arrivato a Document e siamo quasi alla fine. Questo è un disco veramente eccezionale degli R.E.M., quello che chiude la loro parentesi indie, il disco più rock sicuramente della storia dei R.E.M., un disco senza più le melodie degli esordi, un disco molto spigoloso, un disco potente, cattivo, molto politico, ancora più di quello precedente, un disco in cui addirittura si parla di maccartismo, si paragona l'America di Reagan a quella del senatore McCarthy, della caccia alle streghe degli anni 50. Un disco fantastico da cui verranno fuori anche dei singoli davvero intramontabili, tipo The One I Love, che è la prima canzone in cui compare, nel cui titolo compare la parola love, però una canzone d'amore molto sui generis, perché Michael Stipe parla di un amore molesto, finito e assolutamente annoying.
Io avevo letto che invece, forse dirò una cosa non vera, avevo letto che la canzone era più che altro un The One I Love, come di uno qualsiasi, cioè posso amare te, posso amare un'altra, posso amare chiunque. Avevo capito questo della canzone, dell'amore un po'.
Si può capire anche questo, nel senso che è un passatempo per occupare. Esatto, i miei giorni, esattamente. Quindi una canzone d'amore, ma sull'amore, ma non d'amore, diciamo. E l'altra canzone che è tuttora popolarissima invece è It's the End of the World as We Know It, che purtroppo molti in Italia conoscono per la terribile versione di Luciano Ligabue, che è A che ora è la fine del mondo.
Mamma mia.
Uno dei pochi pregi di Ligabue è di essere un fan dei R.E.M. della prima ora. L'altro pregio è di essere interista, poi non ne ha.
È anche un fan di Bruce Springsteen, dai.
Vabbè,
non è male.
Sì, però. In quanto a gusti non è così male.
Poi ha messo insieme un'ottima colonna sonora per i film Radio Freccia.
Sì,
dai.
No,
ha diversi pregi.
Infatti.
Al di là di essere un cantante.
Esatto. Adesso mi ero lanciato in questa invettiva, ma insomma.
Non ci piace. Già che siamo in fase di un attimo cazzeggio, devo salutare due persone che mi stanno ascoltando. Il primo è mio fratello, perché lo devo assolutamente salutare, che l'altra volta non l'ho salutato. E un altro è un mio caro amico che ho conosciuto grazie a un programma radiofonico. Lui si chiama Maurizio, mi sta ascoltando. Lo ringrazio tantissimo, perché ho bisogno anche di queste piccole di questi piccoli riscontri. Grazie. Continuiamo con i R.E.M. Il disco Document è veramente molto forte, anche carico, no? Rispetto forse agli altri.
Sì, sì, sì. Come dicevo prima, è molto più tirato. Non ci sono le ballate di un tempo. c'è molta più rabbia sicuramente che esce dall'ugola di Stipe. Le parole si sentono, si capiscono veramente bene adesso, e evidentemente il messaggio che volevano lanciare doveva essere chiaro. Document è, oltre ad essere l'ultimo disco con la IRS, che è l'ultimo, quindi esattamente propriamente indie, ha una continuità con quello che verrà dopo, con Green, che è il primo con la Warner, perché anche in quel caso Stipe e Irem si esporranno in maniera molto diretta politicamente, addirittura sostenendo la campagna elettorale di Dukakis contro George Bush padre. Il disco uscì proprio durante sotto elezioni praticamente, e vabbè, purtroppo come sapete tutti poi non servì a molto quel sostegno. Quindi Document e Green, insomma, sono due capitoli di una storia molto molto simile. Tornando a noi, però, l'ultima canzone che ho scelto degli R.E.M. è proprio la prima, se non sbaglio, no? Di Document, che è The Finest Work Song.
Allora ce l'andiamo ad ascoltare, e qui si chiude il capitolo su R.E.M. indie, perché poi sono messi sotto contratto dalla major, da Warner. Ci ascoltiamo una canzone bella tosta, bella tirata dei R.E.M., Finest Work Song.
Listen to
Finest Work Song degli R.E.M., l'ultima canzone dello spazio dedicato proprio a loro, alla band di Michael Stipe e soci. Ed è stato davvero molto interessante ascoltare i racconti che ci ha fatto il nostro ospite Giovanni Dozzini sui REM degli esordi, perché spesso non si sa molto di loro.
No, sì, sì, c'è gente abituata, tipo me, a considerarli solo a partire dal 1991. Grosso errore, sono rimasto ammaliato da questo racconto e consiglio a tutti quanti appunto di ascoltare anche il decennio precedente a quello più conosciuto. Purtroppo si chiude questo spazio. Noi ringraziamo il nostro ospite che è stato fondamentale quest'oggi per intrattenerci e raccontarci tante cose su Michael Stipe e soci.
Grazie a voi.
Grazie Giovanni. Purtroppo avremmo dovuto parlare di tanti altri gruppi, li citiamo semplicemente: i Violent Femmes, i Pixies, i Dinosaur Junior, i Sonic Youth, imprescindibili per gli anni Ottanta. Però il tempo a nostra disposizione è finito, faremo una coda magari nella prossima.
Sì, perché il fatto che è difficile racchiudere un decennio importante musicale all'interno di un'ora e mezza, cercando di fare anche uno speciale di rap, però noi vi abbiamo lanciato diversi stimoli anche quest'oggi.
Abbiamo fatto questa prova, questo esercizio, no? Poi
esercizi
vedremo come
di stile, vediamo di dargli una forma
già
più
che
sistematica.
Ci siamo, facciamo dei saluti in coro. Vero?
Sì, ultimissimi
le nostre
saluti
amiche del master.
Salutiamo Paola e salutiamo Stefania. Ciao ragazze, salutiamo anche da parte tua.
No, io devo salutare, ma non voleva nessuno. Salutarlo, okay. Giovanni doveva salutare Porbozzi, ma non ha voluto farlo.
No.
Lo saluto io, ciao Porbozzi.
Il nostro chattatore fondamentale per la puntata di oggi.
E
purtroppo
niente, si chiude qui la puntata, dobbiamo fare solo i saluti, non possiamo nemmeno mettere una canzone finale.
Niente. Ragazzi, è una puntata sperimentale, lo sapevamo tutti. Grazie per essere stato con noi a Giovanni.
Ancora.
Ci sentiamo la prossima settimana con Sonica.
Ciao da Patrizia
e da Fabrizio. Ciao.
Ciao.